Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Cra Montanà, identificati i corpi di tutti i morti, resta ancora da dare un nome ad alcuni dei feriti più gravi. Intanto il comune si costituisce parte civile, ma la procura per ora frena, valuteremo. Siamo arrivati sul posto tempestivamente, il comandante dei pompieri di Cran respinge le critiche e difende l'operato dei suoi uomini e la tragedia inizia a provocare le prime conseguenze in merito alla sicurezza dei locali a Wengen e a Adelboden. In vista dei mondiali di sci si pensa a nuove misure. Venezuela continua a regnare grande incertezza sul futuro del paese. Oggi a New York l'udienza per l'incriminazione di Maduro, a Caracas si attende il giuramento della sua vice Rodriguez. Francia, Brigitte Macron ottiene giustizia, condanne fino a 8 mesi sospesi per chi l'aveva bullizzata e ingiuriata sui social. Gran Bretagna, giro di vite sul cibo spazzatura, gli spot con immagini di hamburger, patatine e alimenti poco sani saranno trasmessi in TV solo in seconda serata. In apertura anche oggi dunque la tragedia di Capodanno a Cran Montanà. Tutte le 40 vittime sono state identificate, ma le domande che attendono una risposta sono ancora molte, in particolare per quel che riguarda i controlli sulla sicurezza del locale. Sotto inchiesta la coppia francese che gestiva il bar, che aveva chiesto pochi giorni fa il permesso di poter ampliare la terrazza coperta. Paola Latorre.
L'inchiesta si sta concentrando in particolare, come indicato dalla procuratrice pubblica vallesana Beatrice Piu, sui pannelli fonoassorbenti in gomma piuma attaccati al soffitto, posti durante la ristrutturazione del bar, sui materiali utilizzati, sulle licenze di esercizio e sulle misure di sicurezza.
È chiaro che ci vorrà moltissimo tempo. Siamo nella vita reale, non in una serie televisiva di 45 minuti. Ci sono indagini tecniche complesse in corso che richiedono molto tempo. Ci sono moltissime persone da interrogare. Non vogliamo trascurare nessuna pista e vogliamo fare un lavoro approfondito.
I lavori al Constellation erano stati eseguiti una decina d'anni fa, come si vede dalle foto sui social dello stesso gerente. Non erano stati pubblicati sul bollettino ufficiale del cantone, secondo una meticolosa ricostruzione degli ultimi 11 anni effettuata dalla NZZ am Sonntag. Questo però non significa che l'opera fosse soggetta a licenza edilizia. Anche questo aspetto dovrà essere chiarito dall'inchiesta ed è notizia di oggi, a rivelarla i colleghi di RTS, che la coppia che gestiva il bar a fine 2025 aveva chiesto il permesso per ingrandire la terrazza coperta. Il dito è puntato anche sul comune di Cran Montanà. Le Constellation sarebbe stato controllato 3 volte in 10 anni, ha rivelato il gerente. Da regolamento le verifiche andrebbero invece fatte ogni anno. Altri gerenti del comune sulla stampa accusano le autorità locali di favoritismi e lassismo. Accusa di lassismo che il sindaco Nicolas Ferraud rimanda al mittente.
Sono convinto che non sia così. La giustizia deciderà e ognuno di noi, nel proprio ruolo, si assumerà le sue responsabilità. Dobbiamo anche capire che i tempi della stampa non sono quelli della giustizia.
Il comune di Cran Montanà ha deciso nel frattempo di costituirsi parte civile. Sentiamo ancora la procuratrice pubblica Beatrice Piu.
È la procura a decidere se il comune può o no costituirsi parte civile. Ed è sempre la procura a stabilire se una persona è o meno imputabile.
La decisione del comune solleva qualche domanda proprio per il fatto che deve essere ancora determinata la sua eventuale responsabilità nei controlli di sicurezza.
E sempre a Cran, ieri, dopo la messa e la processione in ricordo delle vittime, Aaron Guidotti ha intervistato il comandante dei pompieri, David Bocà, che è tornato sulla notte della tragedia ed ha risposto ad alcune critiche arrivate nei confronti dei soccorritori.
Partiamo da oggi, da questa giornata commemorativa, perché il momento che più mi ha colpito è stato quando è partito un applauso spontaneo da parte della folla per tutti i suoi ragazzi e per tutto il personale di soccorso.
Mi ha fatto molto piacere sicuramente, però non per me, per tutti i gente che hanno lavorato. Mi ha fatto molto bene al cuore, però mi ha fatto anche piangere, perché è normale, siamo... Quello che abbiamo visto non è normale.
Ritorniamo a quella sera quando siete arrivati sul posto, che immagino non sia stata un'operazione come spesso vi capita di fare.
No, Rigiono, già la prima cosa che gente che è difficile di capire è che noi questa serata siamo stati in caserma perché ho fatto un servizio di picchette. Dunque sono stato dalle 10 fino alle 1:30. Ho detto ok, tutto a posto, adesso possiamo andare a casa. E a 1:35 è arrivato questo allarme. Quando ho sentito questo ho chiamato direttamente la polizia cantonale, che loro fanno l'allarme. Ho detto metti direttamente 2 elicotteri, così possiamo anticipare un po' la situazione. Quando sono arrivato là era una scena di guerra, era molto molto difficile di vedere tutti questi giovani che aiutano gli altri, portare gente da fuori.
Da quello che sappiamo, nel piano inferiore la temperatura è salita in maniera molto veloce. Voi siete potuti scendere anche nel piano inferiore?
Il flashover, quando noi siamo arrivati, non era più fiamme, era il calore, era il fumo, però le fiamme sono già passate, le fiamme hanno bruciato i gente e noi abbiamo tirato una dopo l'altra fuori con tutti questi giovani che aiutavo e abbiamo fatto un tempo molto rapido perché normalmente noi siamo a casa, noi non siamo professionisti.
Perché ci sono delle critiche sul fatto che siete arrivati tardi.
Dunque, sì, in tempo normale potete aspettare 20-25 minuti prima che il primo camion arriva. E noi qua siamo arrivati molto veloce perché siamo stati in caserma. Perché tutti i gente vanno a dire i vigili del fuoco hanno messo 25 minuti per venire, non è normale. Ma è così, in Svizzera è così.
Un'ultima domanda, come stanno i suoi colleghi oggi dopo tutto quello che hanno visto?
Non si può capire, non si può vedere tutti questi giovani morti, tutti questi gente bruciata che sono uscite. Adesso ci sono gente di Ginevra, del SIS di Ginevra, che sono venuto per aiutare, psicologista. Sono un po' come il papà, tutti questi figlio e figlio che sono andato di là per salvare. Loro non sono professionisti e hanno fatto il massimo per salvare queste gente. E hanno bisogno adesso di riposo e di aiuto, sì.
Con le gare di Coppa del Mondo di sci ad Adelboden e Wengen ormai alle porte, le prime il prossimo fine settimana, le altre quello successivo, dopo Crans Montana ci si chiede come migliorare le misure di sicurezza in vista dell'arrivo di migliaia di turisti nelle due località bernesi. Sentiamo Alessio Veronelli.
Due grandi classiche del calendario di Coppa del Mondo di sci, due calamite per appassionati e turisti. 10 e 11 gennaio Adelboden, dal 16 al 18 Wengen. Tantissima gente sui percorsi di gara e agli arrivi, ma anche in bar e locali notturni. Ci stiamo assicurando che tutto sia in ordine affinché quanto accaduto a Kramontana non possa ripetersi, dice il sindaco di Adelboden, Willy Schranz. C'è ancora qualche giorno di tempo e ne faremo buon uso. Controlli, ma anche sensibilizzazione nei confronti di proprietari e gerenti di bar e locali per verificare che tutto sia stato fatto per garantire la sicurezza dei clienti. Una settimana di tempo in più, là invece Wengen.
Die Gemeinde wird sicher ein Auge drauf werfen auf die Gastbetriebe.
Noi del comune faremo un controllo di bar, ristoranti e locali notturni e chiederemo ai responsabili di fare altrettanto, dice il presidente del consiglio comunale Carla Nepflin. Tutto deve essere a norma, anche troppe giacche appese nel posto sbagliato possono rappresentare un pericolo e poi soprattutto estintori in regola e uscite di sicurezza ben segnalate e libere.
Nicht mit Feuer zu handieren, auch nicht mit Kerzen und so weiter. Das wäre das Schlimmste.
Niente fuochi o giochi pirotecnici, nemmeno candele, sarebbe la cosa peggiore da fare, conclude Carla Nepflin. Nonostante alcune richieste di chiudere almeno i locali notturni durante le giornate di gara, le autorità comunali hanno optato per un incremento dei controlli e una maggiore responsabilizzazione per gerenti e proprietari.
E anche la città di Losanna adotta misure di prevenzione. Con una mail chiederà circa 600 locali di verificare i loro protocolli di sicurezza. La misura ha quale obiettivo? Quello di evitare altre tragedie e garantire l'applicazione delle norme di sicurezza in tutti gli esercizi aperti al pubblico. Mi hanno portato proprio adesso una notizia appena giunta in redazione da Berna che ci consente poi anche di passare al prossimo argomento. Il Consiglio federale ha ha deciso di bloccare con effetto immediato eventuali valori patrimoniali in Svizzera appartenenti al deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro e ad altre persone a lui vicine. L'esecutivo intende in questo modo impedire il deflusso di valori patrimoniali. Nessun membro del governo venezuelano attualmente in carica è interessato al blocco. Se futuri procedimenti giudiziari dovessero accertare che i fondi sono di origine illegale, la Svizzera si impegnerà a restituirli alla popolazione venezuelana. Questo blocco va ad aggiungersi alle sanzioni contro il Venezuela in vigore dal 2018 previste dalla legge sugli embarghi. E a proposito di Venezuela, una dozzina di petroliere sono partite la notte scorsa dalla Venezuela, appunto, infrangendo così il blocco navale imposto dagli Stati Uniti dopo l'intervento militare di due giorni fa. Il presidente Maduro e sua moglie compariranno oggi di fronte ad un giudice federale a Manhattan. Intanto Trump ha minacciato la presidente venezuelana ad interim e si è detto pronto a nuovi attacchi militari contro il paese. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
Se non farà la cosa giusta, Delcy Rodriguez pagherà un prezzo davvero alto, forse ancora più alto di quello di Maduro. Il presidente Trump, in un'intervista al media di Atlantic, ha minacciato esplicitamente la leader ad interim del Venezuela, che si era detta pure pronta a collaborare con gli Stati Uniti purché ci sia un piano di dialogo e di rispetto reciproco. La potentissima Rodriguez, nominata dalla Corte Suprema presidente ad interim, è anche la ministra responsabile delle risorse petrolifere e dei servizi segreti. Ora è messa con le spalle al muro dall'amministrazione Trump. O segue l'agenda e gli interessi degli Stati Uniti, oppure verrà rimossa con la forza. Trump ha anche detto che non esiterà ad attaccare nuovamente il paese dalle basi dei Caraibi. Nel frattempo i democratici al Congresso hanno denunciato come illegale l'operazione militare, che invece l'amministrazione Trump ha presentato come volta ad arrestare e portare in giudizio un criminale che avrebbe esportato tonnellate di droga negli Stati Uniti.
When America tries to do regime change and nation building in this way.
È evidente che si cerca di cambiare un regime, ha detto Chuck Schumer, il leader dei democratici in Senato. E ogni volta che gli Stati Uniti hanno cercato di cambiare un regime all'estero, il prezzo lo hanno pagato i cittadini americani. Chuck Schumer sta cercando di promuovere un voto al Congresso per impedire nuove aggressioni militari contro Venezuela.
Chiaramente in Venezuela sono giorni di forte tensione. La nostra collaboratrice del Sud America, Elena Basso, ha raccolto le testimonianze di cittadini venezuelani a Caracas, fra chi sostiene Maduro e chi invece festeggia per la sua deposizione. Sentiamo.
La cittadinanza venezuelana è spaccata in due, con una buona parte della popolazione, soprattutto quella costretta a lasciare il paese e che oggi vive all'estero, che festeggia la caduta di Maduro e un'altra che invece si dichiara disposta a combattere e morire pur di non essere governata dagli USA. Chi si trova in Venezuela oggi, pur avendo idee molto diverse su quello che sta accadendo, concorda su una cosa. Nel paese in queste ore si vive una situazione di calma apparente, in cui le strade sono quiete e non succede nulla, con una tensione elettrica nell'aria. Si vedono lunghe code davanti ai negozi, con migliaia di cittadini che acquistano scorte di beni di prima necessità. Ma per strada ci sono anche altre persone e stanno protestando. Sono i militanti del chavismo.
Stiamo nella calle molto desde ayer en la tarde, ya ha salido muchísima gente y pidiendo al presidente Nicolás Maduro de vuelta.
Siamo in strada da sabato pomeriggio, siamo in molti e stiamo richiedendo il rilascio immediato di Maduro, dice Angela Hermosa, militante chavista da Caracas, ma sostiene questo è solo l'inizio, perché, racconta Angela, i militanti si stanno organizzando, non vogliono che il governo statunitense governi come annunciato da Trump il Venezuela.
Esto apenas empieza. O sea, nosotros no vamos a permitir que el gobierno norteamericano gobierne nuestro país. Eso es mentira. non lo vamos a permitir. Non va a passare, eso non va a passare.
Fra chi invece è contento per la caduta di Maduro c'è Tomás, cittadino di 41 anni che preferisce non dare le sue generalità e non far ascoltare la sua voce per ragioni di sicurezza. Tomás alcuni anni fa è stato incarcerato durante una protesta contro Maduro. Nonostante Tomás sia felice di quanto accaduto, non riesce a festeggiare perché, spiega, teme che questi giorni e settimane saranno terribili per chi vive in Venezuela. Ha paura della fame e di nuovi bombardamenti.
Tra chi sta seguendo con grande attenzione la situazione in Venezuela c'è la Cina, che ha condannato duramente l'attacco ordinato da Donald Trump. Pechino ha numerosi interessi nel paese sudamericano, di cui è il primo importatore di petrolio. Ma la cattura di Nicolás Maduro potrebbe anche legittimare le pretese di Xi Jinping su Taiwan. Ne parliamo adesso con Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore a Taipei. Lorenzo, intanto, quali sono state le reazioni ufficiali dalla Cina al raid?
Allora, già sabato sera la Cina si era detta profondamente scioccata e aveva condannato quelli che ha definito atti egemonici e uso sfacciato della forza. Oggi però la posizione ufficiale si è fatta più elaborata. Intanto il Ministero degli Esteri ha parlato di violazione delle leggi internazionali e ha chiesto il rilascio immediato di Maduro e della moglie. Chiaramente non ci si fa illusioni sul fatto che la richiesta venga accolta, ma in questo modo Pechino cerca quasi di farsi portavoce dei paesi dell'America Latina con la pretesa di mostrarsi una potenza responsabile e la speranza di tutelare i suoi tanti interessi. Basti pensare che dal 2000 a oggi l'interscambio tra la Cina e la regione è passato da 12 a oltre 500 miliardi di dollari statunitensi. Da registrare in queste ore anche il primo commento del presidente Xi Jinping, che ricevendo il premier irlandese Michael Martin ha dichiarato, pur senza citare esplicitamente gli Stati Uniti, che le azioni prepotenti stanno cambiando l'ordine internazionale e ha chiesto di rispettare i percorsi di sviluppo scelti da tutti i paesi. Ricordiamo che due anni fa lo stesso Xi aveva firmato con Maduro un documento di partnership strategica.
Dicevamo che la Cina ha profondi interessi in Venezuela, ma un po' in tutta l'America Latina. Per Pechino, quali possono essere le implicazioni della cattura di Maduro?
Sì, sono talmente profondi che venerdì, poche ore prima della sua cattura, Maduro incontrava l'inviato speciale della Cina per l'America Latina. Pechino è intervenuta più volte con prestiti per sostenere il regime e acquista circa il 70% del petrolio esportato dal Venezuela. In Cina c'è chi crede che Trump miri a controllare il petrolio per usarlo come arma negoziale contro di lei. Il timore è soprattutto che Trump possa muoversi anche sull'Iran, che è il primo fornitore di Pechino. Dall'altra parte, la cattura di Maduro non viene vista come un elemento di deterrenza strategica. Anzi, in questi giorni sui social cinesi molti invitano Xi a prendere esempio e catturare il presidente taiwanese Lai Ching-te. La Cina considera Taiwan una questione interna ed è difficile che cambi o acceleri i suoi piani per quanto accaduto a Caracas, ma il fatto che anche gli Stati Uniti, dopo la Russia, usino la forza per perseguire i loro interessi può avere ripercussioni sulle reazioni internazionali di fronte a un eventuale attacco contro Taiwan. D'altronde è lo stesso Trump che ha parlato più volte di G2 nei suoi rapporti con la Cina, quasi a giustificare una sorta di creazione di nuove sfere di influenza.
Cambiamo adesso completamente tema, andiamo in Francia. Pene fino a 8 mesi di carcere con la condizionale sono state comminate dal Tribunale di Parigi ad una decina di persone denunciate per diffamazione da Brigitte Macron, la moglie del Presidente della Repubblica. La Premier Dame da anni è finita, suo malgrado, al centro di false informazioni sulla sua identità sessuale, diventate virali anche negli Stati Uniti, dove la coppia presidenziale ha intentato un altro processo contro una nota influencer. Intanto adesso sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
Un transessuale, per di più pedofilo, questo era Brigitte Macron, almeno per una decina di persone finite in tribunale per aver diffuso in rete, sui social in particolare, sospetti sull'identità sessuale della moglie del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, alimentando così teorie complottiste diventate virali. Troppo per la Premier Dame, che è passata al contrattacco sporgendo denuncia già nel 2024. Gli imputati si erano difesi invocando la libertà di espressione e il diritto alla satira, ma per i giudici si è trattato di diffamazione e hanno condannato a 8 mesi con la condizionale il quarantenne Aurélien Poisson-Attalon, ex pubblicitario, noto sui social come Zoé Sagan, avatar femminile e antisistema, e istigatore delle false informazioni riprese anche da una medium, Amandine Roy, condannata a 6 mesi con la condizionale, come il gallerista cinquantenne Bertrand Scholler, che ha diffuso online un fotomontaggio di Brigitte Macron dal petto villoso. Le altre 7 persone sono state punite con pene più clementi, ma la moglie del presidente francese ha intentato una causa per diffamazione anche negli Stati Uniti contro l'influencer conservatrice Candace Owens, seguita da milioni di persone, che sostiene che Brigitte sia un uomo, ma l'avvocato della Premier Dame si è detto pronto a presentare in tribunale, secondo le norme americane, foto e testimonianze di esperti scientifici che provano invece il contrario.
In chiusura andiamo infine nel Regno Unito, dove oggi entra in vigore il bando alla pubblicità in TV del junk food, il cosiddetto cibo spazzatura, una misura decisa dal governo per combattere il fenomeno in crescita dell'obesità infantile e le conseguenti ricadute sul servizio sanitario nazionale. Sono infatti i bambini i soggetti più esposti al marketing aggressivo dell'industria alimentare. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
Oggi nel Regno Unito un bambino su 8 tra i 2 e i 10 anni è considerato sovrappeso. Addirittura tra i ragazzi tra gli 11 e i 15 anni il tasso di obesità è di 1 su 8. È una situazione estremamente pericolosa secondo le autorità mediche, perché causa di malattie spesso croniche come il diabete, malattie al fegato, al cuore. Una generazione che rischia di ammalarsi per il resto della vita. La causa di tutto questo? Il junk food. Il cibo spazzatura, cibi ad alto contenuto di grassi, zuccheri, sale, bevande zuccherate, dolci, patatine, pizzette, insomma tutti quei prodotti che i ragazzi particolarmente adorano. Si vedono, appena usciti dalla scuola, sgranocchiare patatine e dolci in metropolitana, spesso incoraggiati da genitori in casa. Ebbene, ora il governo di Londra ha deciso di ricorrere ai ripari e di porre un limite almeno alla pubblicità in TV. Fino alle 21 non sarà permessa la pubblicità in televisione del cosiddetto cibo spazzatura. Lo stesso vale per gli spot online. Funzionerà? Fino a un certo punto. Le aziende produttrici già fanno spot generici senza mostrare il prodotto specifico. Il banco di prova sarà la prossima Pasqua, quando sarà vietato in TV il tradizionale uovo di cioccolato. I lettori del popolare Sun già protestano. Senza l'uovo, anche solo in TV, Pasqua non sarà Pasqua.
Con questo è tutto, buona giornata.